Modem.
È stato chiesto in via diretta di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate. Questa è la richiesta a Claudio Zali. Al momento però si prosegue nel comunicato stampa, il consigliere di Stato dimissionario non ha dato seguito a questa richiesta.
Il governo ha espresso una posizione chiara. Ora spetta a Claudio Zali valutare, alla luce del nuovo quadro, se vi siano ancora le condizioni per rimanere in carica fino alla fine di settembre. È una riflessione che deve compiere con un senso di responsabilità e nell'interesse delle istituzioni e del movimento.
Ora si tratta che la magistratura deve chiarire ogni millimetro di questa vicenda, come anche di altre vicende, e come PLR confidiamo che possa essere fatta chiarezza nel minor tempo possibile.
Come donna, come femminista, sono particolarmente preoccupata che ancora una volta il presunto reato riguardi la sfera della violenza di genere. Lo sappiamo, è una piaga estremamente diffusa anche in Ticino.
Se si vuole ancora salvaguardare quel poco di credibilità che è rimasto nelle istituzioni, io penso che a questo momento l'onorevole Zali debba dare le dimissioni immediate. E qualora non desse queste dimissioni, il governo deve provvedere a togliere tutte le competenze al consigliere di Stato.
Non bastava un terremoto, ora ce n'è un secondo. La politica ticinese è nuovamente scossa dal caso Zali, accusato da ieri anche di reati contro l'integrità sessuale, un procedimento che va ad aggiungersi a quello che lo vede imputato di tentata coazione e di abuso di autorità. Lo scorso 29 luglio Claudio Zali aveva annunciato la sua intenzione di lasciare il governo alla fine di settembre, travolto anche dallo scandalo legato alla pubblicazione online di alcuni audio in cui incitava alla violenza contro una donna. Ieri, riunito in urgenza, il Consiglio di Stato ha sollecitato il ministro leghista a lasciare da subito la carica, e qui citiamo, a tutela delle istituzioni e della loro credibilità. Zali però ha risposto picche. Oggi, nella seduta settimanale del governo, ci sarà un secondo confronto con il Consiglio di Stato pronto a togliergli il Dipartimento del Territorio nella sua interezza, qualora non dovessero giungere in modo spontaneo le dimissioni immediate del ministro in carica dal 2013. Buongiorno e benvenute, benvenuti a Modem, oggi con Sabrina Zanini in regia, Roberto Porta al microfono e Michele Bonassorta a garantire la messa in onda. Una delle crisi istituzionali più gravi nella storia del Canton Ticino, di cui discuteremo oggi con tre colleghi, tre osservatori della vita politica. Buongiorno a Daniel Ritzer, direttore della regione.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
Benvenuto qui in studio a Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche il collega Luca Berti delle Cronache della Svizzera Italiana, che segue da vicino la politica ticinese qui in RSI. Luca, iniziamo proprio da te. La nuova inchiesta a carico di Zali, per cui vale la presunzione di innocenza, questo va sempre ricordato, è per reati contro l'integrità sessuale. I media, lo ha fatto da prima la regione, parlano di due ipotesi di reato: la violazione di due articoli del codice penale, il 191 e il 193. Ecco, ci puoi spiegare che cosa ci dicono questi articoli?
Sì, beh, sono il 191, quello relativo agli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Vuol dire sostanzialmente che sia costretti qualcuno a praticare un atto sessuale senza che questa persona avesse la piena facoltà o avesse facoltà in qualche modo di esprimersi. Allora, storicamente, diciamo così, guardando un po' ai casi che sono andati anche a processo, lo dico per dare un esempio, ecco, di cosa vuol dire questo articolo. Sono casi generalmente dove c'era una persona in cui era ubriaca oppure era stanca, era svenuta, insomma, che non era in grado in quel E poi c'è il 193, come dicevi, che è lo sfruttamento di stato di bisogno. Qui siamo più nella sfera o lavorativa o in qualche modo di rapporto di forza, capo dipendente, capo persona. Ecco, qui è più in questo senso. Da dire che il 191, per esempio, prevede una pena massima di 10 anni o una multa. Per il 193, quindi questo rapporto di forza, lo sfruttamento di stato di bisogno, sono 5 anni massimi di reclusione.
Ecco, ipotesi di reato dunque gravi, gravissime ipotesi. Zari però non ha dato le dimissioni, lo abbiamo detto, sollecitate dal governo e in pratica da tutto l'arco politico. Ecco, cosa possiamo dire invece della reazione del suo movimento, la Lega dei Ticinesi?
Beh, l'abbiamo sentito un attimo fa nella copertina, Daniele Piccaluga. Secondo me è in linea con tutte le comunicazioni della Lega sul caso Zali. E cioè, questo perlomeno è la prima parte della risposta, cioè tocca a Zali adesso decidere. Ci ricordiamo tutti, per esempio, quando era scoppiato, quando era uscita la notizia della prima indagine sulla questione del 14enne, Piccaluga che aveva detto sostanzialmente: voglio parlare faccia a faccia con Zali, attendiamo che rientri dalle vacanze. Anche qui fondamentalmente Piccaluga ha detto tocca a Zali in qualche modo capire se c'è o non c'è, non ci sono più i presupposti per rimanere al proprio posto oppure per dare le dimissioni. Poi però c'è anche la seconda parte in cui e anche questo è stata una, diciamo così, una costante fino a un certo punto, da un certo punto in avanti, della Lega, dicendo però pensa anche al bene delle istituzioni, pensa anche però al bene della Lega.
Ecco, questo forse è un elemento di novità nella reazione della Lega in queste settimane. Per questa puntata abbiamo invitato anche dei rappresentanti, appunto, della Lega, movimento direttamente coinvolto da questa pesante vicenda, ma a cominciare dal coordinatore Daniele Piccaluga nessuno ha dato la propria disponibilità. Nei giorni scorsi abbiamo anche chiesto un'intervista al procuratore generale Andrea Pagani, ci è stato risposto che al momento non è possibile. Iniziamo dunque il nostro dibattito. Daniel Ritzer, una prima domanda. I capi di accusa li abbiamo elencati, c'è anche la questione dell'email inviata alle OC in cui si sollecitava l'assunzione di una conoscente a carico appunto di Zali, un uomo, e qui cito il tuo editoriale di questa mattina, un uomo convinto fino al midollo delle sue verità. Vuol dire che non ti aspetti per oggi le sue dimissioni immediate dopo l'incontro, a questo punto potremmo anche chiamarlo lo scontro, con i suoi colleghi di governo?
È difficile fare previsioni, nel senso che da un lato la cocciutaggine di Zali è nota, dall'altro lato è anche un uomo che a tratti appare imprevedibile. Ma chiaramente questo rifiuto ieri a fare un passo indietro è coerente, diciamo, con il suo modo di intendere il suo ruolo e in tutte queste vicende. L'ha ribadito a più riprese, anche in quella famosa lettera dove annunciava le sue dimissioni, lettera inviata ai colleghi di Radio Ticino, ti ricorderai Roberto, dove da nessuna parte c'è un accenno a un pentimento, a una scusa pubblica, cioè c'è sempre un po' un riaffermare quelle che sono appunto le sue certezze, le sue verità. Per cui, guarda, se devo essere sincero, ero in parte stupito, parlo di fine luglio, quando lui ha deciso di rassegnare le dimissioni per fine settembre. Quel gesto lì, e credo di averlo scritto, è leggermente in contrasto con tutta il suo atteggiamento, diciamo, soprattutto quando tutti questi casi sono scoppiati.
Sì. Devo aprire una parentesi per chi si sta muovendo in auto, perché sull'autostrada A1 Zurigo-Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach, un ciclista circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Gianni Righinetti, veniamo a te. Zali in queste settimane era stato sentito dalla procura, sapeva di essere sotto inchiesta ma non l'ha comunicato ai suoi colleghi. La riunione di oggi è dunque sicuramente ad alta tensione, lo è stata anche quella di ieri, a meno che Zali appunto non getti la spugna subito, e forse potrebbe anche essere una sorpresa, stando anche a quello che dice Ritzer.
Beh, sono gravi e infamanti le ipotesi di reato, Ed è grave che Zali, che aveva ottenuto da parte dei colleghi di governo fiducia, perché permettegli, sappiamo che il governo non poteva destituirlo, però permettegli comunque di rimanere fino a fine settembre. Tra l'altro, la data di fine settembre, più passano i giorni, meno sembra casuale, però bisogna capire alcune cose prima di fare,
e
diciamo, delle
compie gli anni a fine
settembre. 65 anni, però prima di fare congetture e relazioni bisogna capire. Però oggi agli occhi nostri appare sempre meno casuale questa data. Dicevo di un governo che comunque gli aveva dato fiducia, gli aveva tolto giustamente e in maniera obbligata, direi, la presidenza del governo, però gli ha lasciato qualcosa del suo dipartimento. Lui ha detto che aveva delle cose impellenti, importanti da terminare. C'è da chiedersi in queste settimane, guardando quello che viene fatto, quello che emerge, quali siano questi dossier così importanti, impellenti, che solo Claudio Zali potrebbe portare a compimento prima di questa fatidica data. Però torno alla fiducia: lui ha tradito la fiducia dei suoi colleghi, nascondendo il fatto di questa seconda inchiesta penale, ha assolutamente tradito l'apertura e la fiducia dei propri colleghi. E quindi posso immaginare, soltanto immaginare, la delusione, magari anche l'arrabbiatura da parte degli altri quattro membri del Consiglio di Stato, che ieri di punto in bianco da una lettera arrivata dopo quello che ha fatto la Regione nei giorni scorsi, si è capito quanto stava accadendo. E io credo che adesso lui, oggi, penso che quella trascorsa sia stata la sua ultima notte da consigliere di Stato. Dal mio punto di vista è un auspicio, non è un auspicio forcaiolo, è un auspicio realistico. È un auspicio che dovrebbe avere lui stesso, Claudio Zali, che dice di essere tanto attento, tanto rispettoso dello Stato, delle istituzioni. Oggi ha l'ultima forse occasione per dimostrarlo, dopo aver dimostrato di non avere nessun senso di autocritica, ma di sapere solo criticare gli altri e la politica ticinese e i media ticinesi, insomma tutti stupidi tranne lui, verrebbe da dire. Oggi faccia questo passo, si faccia da parte e non metta le istituzioni ticinesi in grave imbarazzo. Lo sono già, ma non lo faccio ulteriormente.
Ecco, saremo a vedere fra qualche ora. Luca Berti, vediamo di fare un po' di ordine per quanto riguarda l'inchiesta penale emersa ieri, nata dalla testimonianza di una donna.
Sì, una testimonianza che è stata resa, abbiamo capito, qualche settimana fa, e in sostanza la procura che parla di terza persona, in sostanza probabilmente è una donna. Sappiamo noi, lo sappiamo come media, lo abbiamo detto, lo avete scritto anche sui giornali, sui due quotidiani, sappiamo che la 52enne, che poi è stata ritrovata il 18 agosto nel lago, qualche tempo prima era stata sentita dalla polizia giudiziaria e poi dalla procura, in relazione in parte sicuramente agli audio che aveva pubblicato, e sappiamo anche che in sostanza aveva fornito dei documenti o comunque qualcosa alla procura. Sta di fatto che scatta questa inchiesta qualche settimana fa. I fatti che sono quelli, appunto, si diceva contestati, sono quelli contro l'integrità sessuale, sono risalenti a qualche anno fa. E poi appunto è emersa ieri la vicenda, visto che la Regione, come altri media, però la Regione aveva posto una domanda alla Chiara, al procuratore generale Andrea Pagani e comunque alla procura, se fosse aperta un'inchiesta in questo senso. Ieri appunto la risposta è arrivata anche con un'informazione all'ufficio presidenziale in cui si è capito che questa inchiesta c'era e questa inchiesta era stata aperta. C'è da dire che la procura poi, giustamente anche in corso un'inchiesta, non ha fornito grandissime altre indicazioni su quello che sta succedendo. Sappiamo però che la vittima è una sola e che una volta sentita dalla procura, lei ha deciso come vittima di non costituirsi accusatrice privata, vuol dire sostanzialmente che non ha parte attiva, non prenderà parte attiva al procedimento penale.
Ecco, ieri ho parlato con due avvocati penalisti e entrambi mi hanno detto che per i reati contestati a Zali, fatta salva la presunzione di innocenza, non sempre, però si potrebbe anche procedere all'arresto se c'è il rischio, per esempio, di fuga o di inquinamento delle prove. È una decisione che spetta alla procura e che spettava semmai alla procura nelle scorse settimane. Daniel Ritzer, c'è anche questo argomento di cui tener conto.
Quello che sollevi, Roberto, evidentemente è un argomento molto delicato. È chiaro che andiamo un po' sul tecnico, no? Di quelle che sono le procedure giudiziarie in questo caso. Anche noi abbiamo sentito alcuni pareri che ritenevano fattibile in un caso del genere, quindi date queste ipotesi di reato, procedere con determinati provvedimenti coercitivi, come tu parlavi della detenzione, dell'arresto, e anche per esempio il sequestro di dispositivi, per esempio, rientra in linea di conto. Chiaro, qui ci muoviamo in un terreno molto delicato, perché comunque, e questo è stato detto e ribadito a più riprese, la vicenda riguarda non un cittadino qualsiasi, ma un consigliere di Stato, ma che davanti alla legge dovrebbe essere trattato come un cittadino qualsiasi, almeno questo che tutti noi ci aspettiamo. Probabilmente nemmeno all'interno della procura, e qui magari prendo noto qualcosa che al momento sono solo segnalazioni, nemmeno all'interno della procura ci sarebbe, diciamo, una unanimità di pareri sul modo di condurre questa inchiesta. Questo è quello che noi abbiamo potuto appurare. Fatto sta che l'inchiesta è in corso da qualche settimana. I vari media, noi della regione, l'RSI e presumo anche gli altri, avevano raccolto qualche segnalazione, abbiamo dovuto insistere perché quella risposta che è arrivata ieri dal procuratore generale non è stata la risposta alla prima domanda. So che colleghi dell'RSI e i miei colleghi qua alla regione avevano posto le stesse domande già una settimana, 10 giorni fa, e la risposta era stata un no comment. Questo per dire che comunque in tutta questa vicenda forse un discorso può essere fatto sul nostro ruolo, perché se oggi ci ritroviamo in questa trasmissione, come ieri sera in televisione, e chiaramente su entrambi i quotidiani, quindi l'opinione pubblica ne può discutere di questo fatto di estrema gravità istituzionale, è perché c'è comunque un diritto sacrosanto che va difeso, e non è soltanto la presunzione di innocenza, che per carità resta un elemento, ma è il diritto all'informazione. Ieri il Ministero Pubblico, quando ci ha risposto, si è avvallato all'articolo 74 del codice di procedura, che specifica in casi di grande rilevanza il Ministero Pubblico può rispondere alle domande dei media. Purtroppo, e qui lo dico, diciamo, in prima persona perché me ne sono dovuto occupare, abbiamo dovuto forzare un po' la mano per avere queste risposte. E non lo dico vantandomi, ma quasi dispiaciuto, perché oggi siamo confrontati con questa situazione, c'è una riunione del governo in queste ore che dovrebbe giungere a qualche conclusione, ma tutto questo oggi è di dominio pubblico perché i media, tutti, probabilmente tutti, non hanno mollato la presa su un argomento di grandissima rilevanza pubblica.
Sì, Gianni Reghinetti, torno sulle, possiamo chiamarle, misure coercitive per chi commette reati come quelli contestati a Zali. Dal tuo punto di vista, come la vedi?
Anche al Corriere abbiamo fatto delle verifiche e sono, diciamo, convergenti rispetto a quello che è stato detto prima, che tecnicamente ci potrebbe essere la possibilità, o dico potrebbe essere la possibilità di un arresto per collusione di prove e per verifiche di indagine. Questo però non è dato, non è scontato, quindi ci potrebbe essere per qualsiasi cittadino come ci potrebbe essere per il Consiglio di Stato. Io oso immaginare, e non ho nessun elemento per dubitare in questo momento, che la Procura abbia fatto una ponderazione, e spero veramente vivamente sia così, ma prima o poi lo scopriremo anche dalle carte, che Claudio Zali è stato valutato e ponderato come un qualsiasi cittadino. D'altronde è stato interrogato, ci mancherebbe altro, verrebbe da dire. Però quindi non è che siccome Zali andava arrestato, ecco, cioè è una ponderazione nella quale i pareri legali, come sempre,
è una decisione che rispetta la procura.
Sì, poi i pareri legali sono sempre discordanti, gli avvocati, ne ho sentiti tre, due la pensavano in un modo, uno nell'altro. E aggiungerei una cosa, Claudio Zali probabilmente avrebbe gradito in questa fase molto delicata e problematica per lui un parterre mediatico omertoso in Ticino. Questa non è la realtà. Io credo che ogni media, a modo suo, in una fase, in un'altra, ha dato del suo, ha dato informazioni, ha dato profondità a una notizia che purtroppo non si è fermata. Purtroppo è come una valanga questa situazione di Claudio Zali, e ogni giorno se ne aggiunge qualcosa. Io spero che siamo arrivati veramente al capolinea, ma non ne sono assolutamente certo. Credo che qualche cosa ci sia ancora.
Ecco, vorrei aprire ora un altro capitolo. La donna che ha pubblicato gli audio, la donna che con la sua testimonianza ha fatto partire l'inchiesta per reati sessuali a carico di Zali, lo abbiamo detto, la donna deceduta ritrovata nel lago Amelide. Finora gli inquirenti, anche in base ai primi risultati dell'autopsia, escludono l'intervento di terzi, l'ipotesi dell'annegamento resta al momento la più verosimile. Luca Berti, questa donna aveva denunciato un'aggressione una decina di giorni prima del suo decesso. Ecco, un punto questo su cui andrà fatta assoluta chiarezza.
Certamente, beh, come qualsiasi caso di aggressione, qui in questo caso legata poi in qualche modo alla vicenda, a maggior ragione è necessario fare assoluta chiarezza senza che lasciare nessuna pietra, diciamo così, girata o non girata, o nessuna pista intentata. Però abbiamo già capito sostanzialmente che la magistratura in questo caso ha aperto un'inchiesta, sta lavorando, l'inchiesta è tuttora aperta, è un'inchiesta separata evidentemente rispetto a quella che poi indaga sul decesso della donna. Bisognerà capire, ecco, quali altri elementi possono uscire da questo, da questa verifica tuttora in corso. Comunque, appunto, la procura ci ha tenuto a dirlo, si va avanti anche su quel filone, ed è significativo. Anche la procura si rende conto che è necessario essere il più limpidi e cristallini possibili in queste vicende.
Ecco, Daniel Ritzer, quest'estate purtroppo nei nostri laghi ci sono stati diversi annegamenti. Questo annegamento di Melide può essere trattato come qualsiasi altro annegamento?
Credo che, diciamo, da un punto di vista degli inquirenti, loro seguiranno le loro procedure, siamo in attesa, cioè sono loro in attesa, e chiaramente noi come media siamo in attesa degli esiti degli esami tossicologici e istologici che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. È chiaro che questo annegamento, questa morte, è una morte molto significativa per quello che questa donna è diventata nel dibattito pubblico, ed è un elemento che non si può tralasciare. Cioè, è la donna che con le sue pubblicazioni di questi file audio ha contribuito a innescare, diciamo, questa crisi che in realtà, se guardiamo l'intera fotografia, ha un capitolo precedente e ancora intrecciato, perché tutto quanto è da qualche parte collegato, ed è la famosa riunione indetta da Zali per il 14enne detenuto La Frera, riunione sulla quale è ancora aperta un'inchiesta in cui i presunti reati contestati dalla procura riguardano l'abuso d'autorità e la tentata coazione. Quindi la sequenza di eventi e ora, diciamo, le inchieste in corso sono composte da quattro argomenti. Quindi riunione del 14enne detenuto La Frera, aggressione, quindi pubblicazione degli audio, tra l'altro la donna è stata querelata per aver divulgato queste registrazioni clandestine. C'è l'aggressione denunciata dalla donna 10 giorni prima del decesso, c'è la morte, e ora c'è un'inchiesta per presunti reati contro l'integrità sessuale a carico di Claudio Zalli, che parte proprio dalla testimonianza fornita dalla 52enne deceduta. Quindi ora
un'estate decisamente movimentata e anche drammatica. Gianni Righinetti, domani sera davanti al Ministero Pubblico Ticinese a Lugano è stata indetta una manifestazione portata avanti in particolare dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno. Vuol dire che la pressione politica, ma anche della piazza, si sta aumentando anche nei confronti della Procura?
Assolutamente sì, ma questo ci sta benissimo, anche perché la morte di questa donna è prima di tutto la morte di una donna, di un essere umano, di una mamma, quindi è un dramma personale, è un dramma familiare. Adesso noi lo decliniamo in maniera politica, in maniera di inchiesta e queste questioni, però non bisogna mai dimenticare cosa c'è dietro. Prima tu chiedevi se ogni annegamento viene trattato in questo modo. Io credo che l'attenzione della Procura su questo annegamento oggi è tale, è stato molto pressante, molto importante. Mi risulta che sono stati fatti degli esami che vedremo nei prossimi giorni, immagino, che non sono di uso comune per fare una verifica di un annegamento, quindi siccome anche c'era la denuncia da parte della donna qualche giorno prima per un'aggressione, che rimane un'aggressione misteriosa, che rimane un'aggressione per mano di persone ignoti. Non ignoti, ecco, ed è un'aggressione che per ora è ancora al vaglio per capire che cosa sia accaduto. La donna purtroppo non è più in vita, quindi non può più aggiungere nuovi elementi, però queste manifestazioni, queste pressioni, queste attenzioni come quelli ci saranno domani in piazza Lugano, credo che siano assolutamente legittime, assolutamente.
Luca Berti, Claudio Zalli è un uomo di legge con una lunga carriera nei tribunali, presidente del Tribunale Penale per più di 10 anni prima di diventare consigliere di Stato. Ora è lui sotto inchiesta in un contesto che conosce però a menadito, con persone, procuratori che frequenta da anni. Tutto questo, c'è chi più volte in questi giorni solleva il tema della necessità di nominare un procuratore straordinario, esterno.
Beh sì, diciamo che Zalli, l'ho detto lui all'inaugurazione 2 anni fa dell'anno giudiziario, torno a casa, era il tema dell'arrocchino, quindi, o dell'arrocco in quel momento, torno a casa perché mi sento a casa nel contesto della giustizia ticinese. Detto questo, sarebbe anche sbagliato poi estendere acriticamente questa frase e metterla nel contesto di dire Zalli conosce a menadito completamente il sistema. Mi verrebbe da dire tanti avvocati conoscono a menadito il sistema e non per questo, ecco, si sollevano dubbi quando poi magari finiscono loro davanti alla giustizia. Il tema chiaramente del procuratore straordinario si pone probabilmente più verso quello che è una questione di credibilità percepita delle istituzioni. Abbiamo capito che nel paese, nelle persone, intanto già sul governo qualche critica, qualche problema di credibilità lo stanno sollevando. Sulla procura probabilmente un procuratore straordinario potrebbe aiutare non tanto a mettere in dubbio la credibilità del lavoro che stanno facendo gli inquirenti cantonali, ma a sollevarli da qualsiasi possibile illazione che trae spunto da quello che dicevi tu all'inizio, cioè dal fatto che anche Claudio Zalli, come tanti giudici, procuratori o avvocati, conosce bene il sistema, conosce le persone.
8:57, mancano pochi minuti, lasciamo perdere per il momento l'aspetto giudiziario, passiamo a quello politico, perché la cronaca è incalzante. Ieri sera il comitato dell'UDC ha dato il proprio via libera alla cosiddetta casa comune della destra con la Lega dei Ticinesi. Daniel Ritzer, si è parlato a questo proposito, lo hanno fatto i diretti interessati, di due forze che vogliono confrontarsi alla pari. Ma è davvero così? La vicenda di Zali mette la Lega in qualche modo in una posizione di debolezza nei confronti dell'UDC, anche se la Lega finora dal punto di vista elettorale è sempre stata più forte?
Ma credo che questo sia piuttosto evidente, cioè qui si confrontano due entità, una in fase ascendente come l'UDC rispetto a un movimento in netto declino, soprattutto per tutte le vicende che lo riguardano. Non da ultimo ieri è arrivata la notizia di una denuncia per questioni fiscali nei confronti della Lega dei Ticinesi dal Controllo Federale delle Finanze, e il caso Zali, il caso Ospita, l'incidente del consigliere di Stato Norman Gobbi, cioè la cronaca, soprattutto se pensiamo all'ultima legislatura,
l'Arrocco e Arrocchino,
Arrocchino, esatto, cioè, quindi è evidente, credo che qui si vada verso una situazione dove chiaramente l'UDC sa di avere il coltello dalla parte del manico. Permettimi solo una riflessione di carattere politico che esula un po' dalla tua domanda, visto che siamo in chiusura.
Vorrei dare la parola a Carighinetti su questo tema, però prego.
Faccio io allora. Ok. No, trovo un po' particolare, sintomatico il fatto che la politica, e qui mi riferisco sia al governo che alle principali forze, quindi i principali partiti, stiano soltanto reagendo. Ogni passo c'è una reazione, a mio modo di vedere, tardiva rispetto a dei fatti, a volte conclamati, a volte ipotizzati, ma piuttosto palesi, cioè tutta questa indignazione, questa richiesta corale di dimissioni subito, cioè sono settimane che la situazione era nota, era sul tavolo, per non parlare di anni. Vado, diciamo, provo una certa pietà e non parlo di anni, ma parlo di settimane in cui quello con cui eravamo confrontati era noto. La politica, purtroppo, ha sempre questa tendenza a tergiversare finché non è costretta ad intervenire.
Parlo siamo del siamo governo, in conclusione, Daniele, vorrei tornare sulla questione UDC-Lega. Gianni Righinetti, cioè comunque qui un problema concretissimo da risolvere. Che nome dare a questa casa della destra?
Ho detto che è un confronto assolutamente impari, perché l'UDC ha mezzi e forze per mangiarsi la Lega nel corso degli anni. Ci si interroga come potrebbe chiamarsi questa nuova casa. Allora, siccome non ho grandissima fantasia, faccio una battuta, ho messo in ChatGPT qualche informazione e i suggerimenti sono stati Alleanza Ticinese, Destra Ticinese, Unione Ticinese. Questo semplicemente a livello di curiosità.
Ecco. Concludiamo con questa curiosità, sappiamo che però le ore sono pesanti, oggi c'è questa riunione del Consiglio di Stato ed è stata annunciata anche una conferenza stampa del governo. Modem chiude qua la sua puntata, ci risentiamo domani dalla redazione. Un saluto e una buona giornata.